www.redigio.it e la storia continua. Dei delitti e delle pene. Continua dalla puntata precedente. L'esecuzione è regola d'arte. Gli statuti delle città, che proprio nei decenni a cavallo fra il XIII e il XIV secolo finirono col dedicare un libro apposito alle materie criminali, mostrano come le sanzioni si articolano in una gamma sempre più varia di tipologie che colpivano il corpo, quindi i castighi corporali, l'onore, le pene infamanti, i beni, le ammende e le confische, e la libertà, l'esilio. L'elaborazione dei cerimoniali penali serviva alla politica di consenso che i regimi comunali e signorili elaborarono attraverso dei contenuti propagandistici. Colpisce, per esempio, la dovizia nel regolare gli elementi che dovevano concorrere alla pubblicità delle esecuzioni, vale a dire i luoghi, i tempi, le solennità, i modi. Tra i primi, ovviamente, erano i centri della vita pubblica cittadina, il palazzo del comune, le piazze principali, talora il sagrato delle cattedrali e le mura, secondo una topografia variabile da luogo a luogo, in funzione anche del tipo di pena e di reato o di condizione sociale del condannato. A Parma, per esempio, nel XIII secolo, i condannati a morte per motivi politici venivano impiccati con la corda al collo alle colonne del palazzo comunale, alla vista di tutti, in spettaculo omnium, mentre i giustiziati per furto, i malfattori abituali o la gente di vile condizione, dovevano essere impiccati alle forche in riva al fiume. E a sottolinearne il grado diverso di infamia e l'espulsione dalla città. Così a Treviso gli impiccati erano sospesi fuori dalla porta a distanza di almeno un miglio, mentre sul ponte di Pavia stava eretto stabilmente una pertica dalla quale venivano immersi nel Ticino i bestemmiatori insolventi. La lettura della sentenza e la scelta dei luoghi pubblici si accompagnava quasi sempre a quella di ore o di giorni di massimo affollamento. A Piacenza, ad esempio, si poneva alla gogna per mezza giornata e a Brescia dall'alba al tramonto, e a Parma i condannati a portare la mitra sul capo dovevano essere condotti in pubblico per 3 giorni. La pubblicità delle esecuzioni veniva rafforzata dalla solennità delle procedure formali. Le campane che segnalavano l'imminente lettura della condanna, le trombe suonate dai banditori per richiamare l'attenzione per la lettura dei bandi e delle sentenze, le soste del corteo giudiziario nei luoghi pubblici di rilievo e il carro su cui erano talora innalzati e torturati i condannati a morte. La lettura delle sentenze, il cui formulario conclamava la condizione infamante del condannato nelle espressioni, per esempio, uomo di mala condizione, vita, compagnia e fama, che non ha Dio davanti agli occhi, ma è semmai nemico del genere umano, ispirato da spirito diabolico e mosso da temerario ardimento, dolorosamente, scientemente e consapevolmente, e così via. Ed era fatta pubblicamente ad alta voce dal notaio della curia pubblica, in genere nella sala del Palazzo di Giustizia, ma talora anche all'aperto nelle immediate adiacenze. A sua volta, la semantica penale appare ricca di simboli. La decapitazione, per esempio, riservata normalmente ai colpevoli di omicidio e di crimini contro lo Stato, era ritenuta la forma più nobile di esecuzione per il richiamo cavalleresco all'uso della spada e richiamava il contrapasso dei crimini di sangue. L'impiccagione era considerata invece la morte più degradante, destinata agli individui di modesta condizione, per l'esposizione alla quale veniva sottoposto il cadavere ed era riservata in genere ai malfattori abituali, soprattutto ladri e rapinatori. Le gerarchie di significato risultavano in particolare nei casi di inversione della pena. Così, per esempio, nel 1345 lo scardassiere fiorentino Ciuto Brandini, che aveva cercato di organizzare le prime forme di associazione tra i lavoratori sottoposti all'arte della lana, e che per questa attività contro l'ordine sociale avrebbe dovuto essere punito con la decapitazione, fu invece impiccato per la gola, così come dicono le cronache, in relazione alla sua modesta condizione sociale. Ordinariamente, il rogo era invece previsto per i crimini come l'eresia, l'estregoneria e la sodomia, nei quali la devianza dai costumi sociali si caratterizzava in pratiche contro natura suscettibili di scatenare l'ira divina. L'elemento espiatorio era rappresentato dal fuoco, metafora della condanna infernale, che sprigionava i suoi poteri purificatori disperdendo le membra infette nel diverso, contagioso perché potenzialmente corruttore di altri membri della società, e insieme con esse anche gli spiriti maligni che vi si allignavano. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.